Due parole, due termini che hanno un'assonanza, arroganza, speranza, che potremmo farne una rima, ma sono due termini che si contrappongono. E nonostante appunto questa assonanza, sono due termini che nutrono l'uno per l'altra una viscerale antipatia. La speranza sappiamo cos'è. Non solo perché è parte importante della fede cristiana, ma perché siamo chiamati a esercitarla ogni giorno. Guai se la speranza dovesse morire. Con essa, con la speranza, morirebbe anche la nostra fede. E la salvezza diventerebbe un vapore evanescente. Cercheremo di entrare nel significato dei due termini e poi li metteremo a confronto. L'arroganza deriva dal verbo arrogare, che è pretendere ciò che non si ha o non si è. Guardiamo un attimo adesso la storia biblica tra arroganza e speranza. All'inizio della storia biblica c'è un atto di arroganza. Un atto di arroganza che ha dato alla nostra storia, storia di uomini e di donne, la fisionomia che conosciamo purtroppo molto bene. E termina la storia biblica con la speranza che ormai è diventata realtà. L'escatos realizzato. Torniamo al principio e entriamo virtualmente nel giardino dell'Eden. La scena che si presenta ai nostri occhi è questa: un uomo, una donna, circondati da ciò che di più bello si possa immaginare. Provate a immaginare la cosa più bella di questa terra. Beh, loro erano lì. E non è un caso che per descrivere una situazione idilliaca diciamo che è un Eden. Il bello e il buono erano portati all'ennesima potenza. È in questa condizione che il Creatore ha voluto, ha desiderato che la sua creatura vivesse, in questo Eden. Infatti la scrittura dice: Dio, il Signore, prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Quindi Dio prende l'uomo e lo mette nella situazione ideale, più bella, più buona, non poteva esistere. Inoltre il Signore ha voluto, cosa anche questa un atto d'amore, ha voluto che Adamo ed Eva non fossero degli ospiti inattivi, ha voluto coinvolgerli nel mantenimento di tanta bellezza, di tanta bontà. L'intervento dell'uomo e della natura, perciò, che di solito è considerato un elemento negativo, non era così nel piano di Dio. L'uomo doveva contribuire a mantenere la bellezza e la bontà dell'Eden. In questa situazione si sente una voce, è il Creatore che parla alla sua creatura. Il testo dice: il Signore Dio ordinò all'uomo: mangia pure di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che ne mangerai tu morirai, certamente morirai. Mangia, non mangiare. Queste parole di solito le consideriamo il primo comandamento che Dio dà all'uomo, il primo comandamento che Dio offre all'uomo, sia in forma positiva, mangia, sia in forma negativa, non mangiare. Ma valutiamo bene le parole. perché non era un comandamento. Dio il creatore vuole forse presentarsi alla sua creatura come un giudice che gli mette davanti una legge di fronte alla quale deve subire. No. Non è forse meglio vedere nelle parole di Dio un padre che si interessa del bene dei suoi figli, che si preoccupa del loro benessere, osservando ciò che segue, poi ne troviamo la conferma. Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Non sono forse le parole di un padre che si preoccupa della felicità, del benessere del figlio? Dio desidera e si presenta come tale. Dio desidera prendersi cura dell'uomo. Dio vuole che siamo felici. Egli desidera il bene dell'uomo. Dio desidera prendersi cura dell'uomo. La più famosa forse parabola di Gesù è quella del figlio prodigo. Che cosa? Che poi fra l'altro il titolo è stupidissimo, perché non è il figlio il protagonista, ma è il padre amoroso il protagonista, il padre che vuole il bene dei figli. E se c'è un bene, se c'è una verità che esalta da questa parabola, è proprio questo: Dio vuole il nostro bene. Ma osserviamo un attimo il Decalogo, che per noi è definito i 10 comandamenti, ma il termine usato dalla Bibbia non è comandamenti, è scritto le 10 parole, le 10 parole. Allora Dio dice, il testo pronunziò queste parole, Esodo 21. Sono parole che il Padre rivolge ai suoi figli per il loro bene, per la loro felicità. E nel testo emerge questa idea che Dio, tramite queste 10 parole, vuole preservare l'uomo nel bene, nella felicità, nella gioia. Non è il giudice che parla, ma il padre. È il padre che dice queste 10 parole. Una delle tante cose importanti che Gesù ci ha insegnato, tante, ma quella che emerge forse soprattutto è questa: rivolgetevi a Dio come padre, Padre nostro che sei nei cieli. E poi sappiamo benissimo che usa un termine, Abba, che è confidenziale, è intimo, descrive una relazione d'amore, una relazione intima. Quando nella scrittura emerge sempre, molto spesso, la grazia è contrapposta alla legge, lo sapete, no? Spessissimo. L'ha fatto Gesù, l'hanno fatto i discepoli, in modo particolare Paolo, poi i riformatori. In pratica, che cosa osserviamo in questo? Stiamo guardando Dio nella giusta ottica, accettando la grazia. Noi impariamo a guardare Dio nella giusta ottica. Dio che ci ama, Dio che vuole il nostro bene, è un figlio che vede nel suo creatore un padre che si preoccupa del suo benessere, della sua felicità. La grazia ci fa vedere nel Decalogo le 10 parole, non i 10 comandamenti. È Dio che desidera che noi viviamo nella gioia e ci dà la strada per conservare questa gioia. Torniamo al giardino dell'Eden. Si sente un'altra voce, bellissima, Dopo la voce di Dio si sente la voce di Adamo. Questa finalmente è ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Adamo parla e le sue parole sono di riconoscenza e di esultanza. Esultanza. Egli è consapevole che Dio si sta prendendo cura di lui. È consapevole che quel Dio che lo ha creato si prende cura di lui. Egli è riconoscente. Sapete una cosa? Ve la dico. Uno degli aspetti preziosi per la riuscita di un matrimonio, sapete qual è? È quello di vedere nel coniuge un dono di Dio. Un dono per il quale essere riconoscenti. Un dono per farsi felici. C'è questa espressione, questa finalmente. Che cos'è questa espressione? Finalmente è un avverbio che indica la realizzazione di un evento a lungo desiderato. Ah, finalmente ho quello che ci voleva. L'arroganza, che nasce anche qui nel giardino dell'Eden, l'arroganza nasce dal suggerimento del serpente. E qual è questo suggerimento? Il suggerimento è quello di modificare radicalmente la visione di Dio. Non è più un padre amoroso, ma un despota castrante. Osservate le parole del serpente. Vuole far cambiare opinione su Dio, la visione su Dio. No, Dio non è quel padre che si è presentato. Dio è un despota, non vuole il tuo bene. E infatti il serpente dice, il serpente era il più astuto di tutti gli animali, questo è il testo biblico dei campi, che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna, come? Dio vi ha detto di non mangiare di nessun albero del giardino? Poche parole che hanno dato alla storia umana una direzione che non era quella voluta dal Creatore. Poche parole in cui è concentrata tutta l'astuzia del serpente. Sapete una cosa? Almeno per me è così, ma credo che sia per ciascuno di voi. Spesso cadiamo nella rete del diavolo perché sottovalutiamo la sua astuzia. L'astuzia del diavolo non è stata dimostrata come fare delle affermazioni esattamente contrarie a quelle di Dio, ma raccontare mezze verità. Nessun albero del giardino non era quello che Dio aveva detto. Le mezze verità sono sicuramente più pericolose delle bugie intere. La risposta di Eva testimonia questa verità. Infatti risponde alla mezza verità del diavolo con mezze verità sue. Dio ci ha detto non mangiate e non lo toccate. Non è vero. È vero da parte, ma non è vero l'altra. Mezza verità. Dio aveva detto soltanto non lo mangiate. Vedete, anche in campo dottrinale ne so qualcosina perché l'ho letto parecchie cose per quanto riguarda la teologia, la dottrina. Spesso, direi quasi sempre, se non sempre, le deviazioni dalla verità nascono da mezze verità. Quasi sempre. Tutte le eresie cristologiche, se avete studiato un po' di cristologia, all'inizio era una baraonda totale, tutte le eresie cristologiche sono l'esagerazione di una verità a discapito di altre. Tutte! Per questo motivo nella scrittura troviamo la raccomandazione, quasi mi sembra di vedere chi raccomanda con le lacrime agli occhi, si raccomanda di attenersi a ciò che è scritto, né più né meno. Non immaginate nemmeno quante volte questa verità viene negletta. Aggiungere qualche cosa alla scrittura, togliere qualche cosa alla scrittura. La nostra storia è proceduta nei binari delle mezze verità. La storia umana è fatta di questo. Per esempio, una recente dimostrazione delle mezze verità, di come sono dirompenti. Ricordate quello che ha detto Putin quando ha attaccato l'Ucraina? Ha detto: questa è un'operazione speciale. Non ho parlato di guerra, non ho parlato di invasione, è soltanto un'operazione speciale. Ma anche studiando un po' la storia, la propaganda hitleriana, per esempio, era basata sulle esagerazioni di alcune verità, o pseudotali. Una di queste era quella pseudo-verità appoggiata dalla Chiesa, sia cattolica che protestante, che gli ebrei erano gli unici responsabili della morte di Cristo. Si parlava di deicidio. È stato un elemento fondamentale della propaganda nazista. Allora, Giardino dell'Eden. C'è Adamo, c'è Eva, c'è il serpente. Vi siete mai chiesti perché il serpente attacca prima a Eva e non Adamo direttamente? Noi maschietti cosa pensiamo subito? Attacca Eva perché era l'anello più debole. È questo che pensiamo. La donna è l'anello più debole, perciò... Vedete, dopo 55 anni di matrimonio, non credo assolutamente che la donna sia l'anello più debole. Assolutamente! Ma chi era Eva? Chi doveva rappresentare Eva? E perché il serpente va proprio da lei? Eva era il dono di Dio per l'uomo. Era un dono. Un dono per la sua felicità, per il suo benessere. Per questo viene attaccata l'idea che Dio si prende cura dell'uomo. Sappiamo benissimo quello che succede. Eva, da dono, diventa strumento attraverso il peccato, attraverso il quale il peccato entra nella storia. Eva prende il frutto, gli dà un morso, non so se era la mela o qualcos'altro, e lo passa ad Adamo, e lì si consuma la tragedia. Le parole del serpente, unite all'incauta risposta di Eva e alla passiva accettazione del marito, causarono lo tsunami del peccato che tutti conosciamo, che ha travolto la nostra vita, la vita di quelle persone che Dio ha tanto amato e continua ad amare. Abbiamo detto che il successo del serpente è stato quello di modificare la percezione di Dio da parte dell'uomo. Il Creatore ha fatto di tutto per presentarsi come il Padre amorevole che desidera prendersi, ha fatto tutto e di più. Ma il diavolo ha instillato nell'uomo l'idea che il Creatore fosse un despota, che ha piacere che l'uomo sia represso. No, dice il serpente, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e non vuole che questo succeda. Dio non vuole che aprite gli occhi, che capite. Dio non vuole che siate come Lui. Ecco, l'idea che instilla. Dio non vuole che siate come Lui. Questa percezione di Dio sbagliata è rimasta nel cuore umano. Dio non vuole il nostro bene. E in fondo al nostro cuore si annida questa percezione. È per questo motivo che il peccato ha più credito della verità. Infatti la scrittura, dice Paolo, è sublime in questo, ha delle espressioni che danno una dimensione alla realtà fantastica. Dice Romani 1,32, alla fine del suo elenco: essi, pur riconoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Il termine approvano offre la suggestione che quella è la cosa più intelligente. Il peccato, la trasgressione, è la cosa più intelligente, è la cosa che ci vuole per voi. Questo è quello che ha instillato il diavolo. Il termine approvano, appunto, offrono questa suggestione. Il peccato, sapete una cosa, ha creato nel cuore umano, ha creato una nuova Torah, una nuova legge. Una nuova legge sorta sul terreno della ribellione. È una legge interiore che ci spinge all'arroganza. Paolo scrive un brano che conosciamo tutti a memoria, perché ci tocca così profondamente. Sappiamo, dice Paolo, che la legge spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio io non lo capisco, infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Un brano che conosciamo, però se c'è una cosa che forse ci è sfuggita, è che nel brano il termine legge è citato più volte. Lo leggo adesso. Mi trovo dunque sotto questa legge: quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniere della legge del peccato. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Avete visto come il termine legge è presente in forma preponderante in questo testo? Perché? Sono due leggi, quella di Dio e quella carnale, della carne, del diavolo. Dentro di me vi sono queste due leggi, quella divina e quella suggerita dall'antidio. E questa seconda legge interiore che mi rende schiavo del peccato. Ma a noi Dio ha manifestato il suo amore tramite la grazia. E questa legge è la legge che nasce da questa visione, percezione di Dio sbagliata. La grazia è frutto di una decisione che ha gli antipodi dell'arroganza. Un altro brano che conoscete tutti. Citate con me. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, uguale, identico a Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. Gesù non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. È il contrario dell'arroganza. Svuotò se stesso. È una frase questa che, per chi ha studiato un po' cristologia, che si colloca proprio nel cuore della cristologia. In altre parole, se desideriamo sapere, avere una conoscenza esatta di Gesù, dobbiamo dare il giusto senso a queste parole. Un'altra versione forse può aiutarci a capire. dice, egli essendo per natura Dio, non stimò un bene irrinunciabile l'essere uguale a Dio, ma annientò se stesso. È il percorso inverso da quello fatto da Adamo, la rinuncia a quello che lui era, a quello che gli spettava. E per questo, per questo motivo che Paolo in Romani 5 mette i due Adami a confronto, rifiutò Gesù ciò che era suo diritto, ciò che era suo. Era ricco, dice la scrittura, ma preferì scegliere la via della povertà. E Gesù ha dato ampia dimostrazione di scegliere la via della povertà affinché noi diventassimo ricchi. Nato in una stalla, vissuto certamente non da uomo ricco, morto come un delinquente. Poteva dimostrare di più di aver fatto la scelta, questa scelta. Dio ha potuto farci grazia però in virtù di questa rinuncia. Soltanto in virtù di questa rinuncia di Gesù Dio ha potuto farci grazia. E grazie a questa decisione che si colloca proprio agli antipodi dell'arroganza che nasce per noi la speranza. Una speranza che rende sicuramente il presente più vivibile, che attende il definitivo adempimento nel tempo in cui l'escatos, la fine, diventa realtà. È il tempo che Paolo definisce piena redenzione. La salvezza nella sua totale espressione ancora un evento futuro, lo sappiamo, ma noi possiamo vivere nel già e non ancora di questa realtà. Più il credente riesce a vivere il già, preludio del non ancora, e più la sua vita sarà serena, felice, vincente. Arriviamo alla fine. Secondo Paolo, la legge interiore che domina l'uomo è definita corpo di morte. Non è certo né bella né confortante questa immagine, ma nel testo che abbiamo citato c'è una domanda che ha un'immediata risposta. Chi ci libererà? Gesù ha la capacità di liberarci da questo peso. E fin da ora possiamo godere di una certa libertà dal dominio del peccato. Ma in che modo? E la scrittura, Paolo in particolare, ci dà il modo. Dice, parlando della nostra vita di ogni giorno, Paolo dice, dovete spogliarvi dell'uomo vecchio e rivestire l'uomo nuovo. Vedete, non ci sono automatismi nel cammino della fede. Se per quanto riguarda la salvezza Dio ha escluso qualsiasi nostro intervento, non è così per il cammino della fede, che si muove tra l'arroganza, perché l'abbiamo dentro, ancora dentro di noi, perché è lì che si annida nel nostro cuore con tutto quello che è previsto. Per quanto riguarda la fede, viene vissuta senza automatismi, nel senso che Dio ci ordina di spogliarci per rivestirci. E Pietro dice, voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù della conoscenza. Dio ci dice anche stamattina, ok, vuoi godere appieno la vita nuova che ho preparato per te? Vuoi? Datti da fare. Datti da fare. C'è qualche cosa che tu devi fare. c'è questo impegno quotidiano in ogni circostanza, l'impegno di vivere la fede, vivere la virtù. Ogni impegno, ossia ogni diligenza, sforzo, sollecitudine. E io devo chiedermi anche stamattina, devo chiedere a me stesso, Gianni, quanto impegno ci stai mettendo per allontanarti da quello spirito di arroganza che ancora è dentro il tuo cuore? Quanto impegno ci metti per vivere la speranza del già e non ancora? Che Dio ci aiuti veramente in questo cammino non sempre facile, ma che Lui ha tracciato per noi.